Potrei partire ricordando il primo capitolo dell'ormai celebre libro scritto da due psichiatri francesi dal nome quasi impronunciabile, intitolato L'epoca delle passioni tristi. Il primo capitolo di questo libro è intitolato La crisi nella crisi e sottolinea un radicale cambiamento di segno nel nostro tempo, di cui siamo tutti testimoni spaesati. La nostra epoca sarebbe passata dall'onnipotenza dell'uomo costruttore della storia a un altro mito simmetrico e speculare, quello della sua totale impotenza di fronte alla complessità del mondo. Questo mix di complessità e di impotenza viene riassunto dai due autori con un'immagine molto felice, l'immagine di una barca, che poi è un po' la barca della nostra vita, non solo individuale, ma anche sociale, che si trova in alto mare, sballottata dai marosi in un momento di tempesta, e i marinai che dovrebbero governare questa nave non riescono a farlo perché non ricordano un porto da cui la nave è salpata e verso il quale dovrebbero orientarla. La crisi nella crisi è questo, non la minaccia di uno sbandamento provvisorio, ma una vita in stato di emergenza permanente, in cui non si può nemmeno gridare si salvi chi può, perché non c'è un posto dove scappare. E traducendolo in rapporto anche alla crisi economica che continua a mordere sul nostro futuro, forse questo ci aiuta a dire che la sbornia consumistica degli ultimi decenni è veramente arrivata al capolinea. Ormai la giostra non gira più e un Luna Park a luci spente è il luogo più triste del mondo, dove si stenta a ritrovare la via di casa. Forse abbiamo addirittura dimenticato di avere una casa. E alla fine, nello stallo della crisi, la difficoltà a portare da soli il peso dell'esistere, con il suo corredo opprimente di conflittualità insostenibili e di desideri umiliati, lascia il campo libero al contagio distruttivo dell'aggredire, del violentare, del ferire, sino agli estremi del lasciar morire e del lasciarsi morire, dell'uccidere e dell'uccidersi. E in un certo senso potremmo dire che è un odore di morte che i suicidi quotidianamente che rimbalzano dalla cronaca portano in evidenza che la crisi nella crisi non è una condizione di stand-by indolore. Per confermare la radicalità di questa sfida vorrei limitarmi a segnalarne tre miti, in qualche misura riconducibili a una medesima mitologia postmoderna. Il primo è il mito dell'indifferenza, che è un tratto fondamentale del congedo postmoderno dalla modernità e aiuta a metterne in luce una continuità nichilistica di fondo. Nella tradizione classica, il passaggio dal mitos al logos poteva contare sul riconoscimento di una costituzione teleologica del reale, di un ordine dell'essere intrinsecamente orientato e che proprio per questo poteva garantire il principio di analogia e l'intenzionalità metafisica dell'intelligenza. Nella modernità il mondo diventa invece improvvisamente muto e il pensiero filosofico si trova dinanzi al compito gigantesco di gestire le differenze. Tutta la grande gigantomachia tra razionalismo ed empirismo è diventata per noi però un'eredità troppo pesante per un'epoca che non sembra avere né la forza né la voglia di arbitrare tra queste grandi narrazioni ritenute incommensurabili. Il tema della differenza viene allora slegato, disgiunto dall'illusione di dominarla, di concettualizzarla, come è per esempio in Deleuze. E al di sopra della specie, cito, non resta che riconoscere il brulichio degli individui, questa smisurata diversità che sfugge ad ogni specificazione e cade al di fuori del concetto. In queste tecnicalità filosofiche non facciamo fatica a riconoscere una koinè tipicamente postmoderna, che vorrebbe smarcarsi da ogni forma di titanismo nichilista, riproponendolo però in una forma indebolita, relativistica, non per questo meno insidiosa. L'indifferenza alle differenze diventa allora una sorta di anestetico con cui l'epoca moderna cerca di neutralizzare le conseguenze traumatiche del passaggio da una ragione troppo forte a una ragione troppo debole. Un'indifferenza condannata con parole di fuoco nell'ultimo libro della scrittura, nel messaggio rivolto alla chiesa di Laodicea. Conosco le tue opere, tu non sei né freddo né caldo. Il secondo mito lo potremmo individuare nel culto della simultaneità, che in stretto rapporto con l'illusione dell'indifferenza si esprime nella forma di una idolatria dell'immediato, in cui convergono la sfiducia nella capacità della ragione di mediare tra le differenze, ma anche la celebrazione di un narcisismo viziato da un consumo ossessivo del virtuale. Nel passaggio dal paradigma antico del carpe diem al paradigma contemporaneo di life is now c'è qualcosa di ancor più pervasivo. Oltre le promesse di un edonismo a buon mercato che sogna di abolire l'ultimo diaframma sulla via della simultaneità rappresentato dalla distanza spazio-temporale, è l'onnipotenza virtuale che rinforza il nichilismo. Torniamo all'epoca delle passioni tristi, cito, se tutto sembra possibile, allora più niente è reale. Lo afferma con accenti praticamente identici anche Borges quando scrive un attributo dell'infernale è l'irrealtà, attributo che sembra mitigare i suoi terrori e forse li aggrava. Non è vero che alla contrazione delle distanze corrisponda automaticamente un avvicinamento delle persone. Una dinamica sociale che sembra egemonica oggi tende ad andare nella direzione opposta. Quello che si perde in profondità non sempre si recupera in estensione. Aumentano i contatti, diminuiscono le relazioni, si sciolgono i legami. L'amicizia nell'era dei social networks è fatta di profili e non di volti e si può accendere o spegnere a seconda di epidermiche reazioni occasionali. Secondo Sennett, che ha denunciato il tramonto dell'uomo pubblico come risultato di un assorbimento narcisistico in se stessi all'origine di una ideologia intimista che è il tratto distintivo di una società incivile, il problema della società odierna, secondo Sennett, è il duro dato di fatto della divisione, a cui corrisponde un aumento del tribalismo. Mi pare sia stato citato qualcosa ieri, se ricordo, da alcuni relatori, che abbina la solidarietà per l'altro simile a me con l'aggressività contro il diverso da me. Anche secondo Bauman, se oggi si dovesse riscrivere L'uomo senza qualità di Musil, il titolo potrebbe essere L'uomo senza parentela. Siamo così rinviati al terzo mito, al mito dell'autonomia, costruito intorno a un malinteso senso di autoaffermazione che vorrebbe sciogliersi da qualsiasi vincolo eteronomo. In questo modo la giusta rivendicazione di autonomia morale del soggetto, fondata sulla possibilità di una partecipazione responsabile all'ordine del bene, si assolutizza e si trasforma da autonomia morale in autonomia ontologica. Se il diritto di proprietà sul proprio corpo viene estremizzato in senso libertario, anche la dimensione politica decade da forma elettiva di promozione del bene comune a mera supervisione dei diritti individuali atomisticamente intesi. Secondo Gaucher, l'avvenimento più importante della nostra epoca è la relativizzazione contestuale delle figure dell'autonomia e dell'eteronomia, in cui l'eteronomia non è più in grado di fornire un adeguato contenuto politico. Questo esito è denunciato anche nell'ultimo libro di Massimo Recalcati, Il complesso di Telemaco, dove si oppone alla figura psicanalitica di Edipo e a quella di Narciso la figura di Telemaco, che si emancipa dalla violenza parricida di Edipo. Telemaco cerca il padre non come un rivale, ma come un augurio, una speranza, come la possibilità di riportare la legge della parola sulla propria terra. In altre parole, secondo Recalcati, non si può neutralizzare la relazione che è costitutiva della nostra identità. Cito: ogni essere umano viene dall'altro, abita il linguaggio, è in una relazione di debito simbolico con l'altro da cui proviene. Una tesi da cui l'autore ricava un giudizio molto severo sulla nostra epoca. Cito ancora: la retorica del divenire genitori di se stessi, di cui il nostro tempo è uno sponsor allucinato, trascura che nessuna vita umana si costituisce da sé. L'autonomia che si autoafferma, dunque, misconosce la differenza e la distanza. In questo modo, fra questi tre miti, il cerchio si chiude. Passiamo alla seconda parte, un concilio in seconda lettura. Forse è ora di dire che siamo stanchi della stanchezza postmoderna e che dobbiamo tornare a guardare con occhi nuovi il tempo e lo spazio in cui ci è data la grazia di annunciare e testimoniare la parola che rigenera la vita. Rispetto a questo scenario, il Concilio ci invita a percorrere un sentiero stretto in cui dovremo evitare almeno una doppia tentazione. Da un lato la tentazione del catastrofismo, in cui spesso, cito Mounier, si mescolano per reazione contro il punto di vista contrario una concezione avara della storia e complessi disadattamenti personali. Finendo per separare in un'ottica catastrofista teologia della redenzione e teologia della creazione, quasi che Cristo sia venuto a salvarci da un mondo neutro, o peggio, autocostituitosi ab eterno come un opaco atomo del male. Dall'altro, però, dobbiamo evitare anche la tentazione della consuetudine, della routine, dell'indifferenza, guardando dall'alto in basso le vicende della storia profana, in nome di un immobilismo che si illude di autoimmunizzarsi in una celebrazione atemporale dei propri riti e delle proprie certezze. Queste due tentazioni hanno certamente ricadute pastorali e culturali molto diverse, anche se sembrano nascere da un medesimo equivoco. L'equivoco non nuovo, certamente, di una fede che per essere pura deve essere disincarnata, quindi esonerata dai pericoli di una incarnazione nella storia. La denuncia angosciata dei profeti di sventura, ben rilevata da Papa Giovanni e ricordata più volte qui, e l'apatico aggrapparsi a una routine abitudinaria possono essere due facce di una medesima reazione di fastidio nei confronti di ogni evento conciliare e più in generale della sinodalità come forma ecclesiale qualificante. Ogni esercizio di discernimento comunitario a qualsiasi livello aprirebbe crepe pericolose nella compattezza monolitica del corpo ecclesiale. Allora possiamo diventare laudatores temporis acti, sognando una cristianità esemplare forse mai esistita, oppure continuare a oliare e a potenziare la macchina organizzativa, trasformando inavvertitamente la complessità sociale esterna in complessità pastorale interna, in nome di un rassicurante tutto va bene. La prima via è efficacemente descritta da Resmini in una lettera al canonico Gatti. Molti rompono in lamentazioni e guai sull'empietà dominante, sulla traboccante scostumatezza, ma non si curano poi di investigarne le cause, di proporne i rimedi. E se voi ne fate il tentativo, quegli uomini zelanti, quei novelli Geremia, vi fanno il viso arcigno, e poco manca che non vi applichino addirittura il titolo di eretico, di novatore o almeno di temerario. Ma potremmo indicare con le parole di Resmini, dalle cinque piaghe, questa volta anche la seconda via. Tutto va bene, a giudizio dei prudenti di questo secolo. Il Concilio ci chiama invece a riscoprire una fede capace di fare i conti con la storia, scrutando incessantemente i segni dei tempi per poterli interpretare alla luce del Vangelo. Anche e soprattutto se questi segni oggi sembrano molto diversi da quelli che i padri conciliari avevano davanti, che allora erano espressioni di una società che dopo la tragedia di due guerre mondiali sperava di dar vita a un nuovo modello di convivenza e di sviluppo, semplicemente intercettando un umanesimo implicito e liberandolo dalla camicia di forza di ideologie contrapposte. Ma oggi, in un tempo in cui l'antropocentrismo ha svelato il volto nichilistico della volontà di potenza, di una volontà di potenza astutamente brandita anche dai poteri forti, come passare da una mera ripetizione dell'impianto conciliare a una sua nuova attualizzazione? Può continuare a scorrere il fiume del Concilio in un letto così diverso da quello che i padri conciliari avevano immaginato? Ecco, credo sia questo il compito di fedeltà creativa che viene richiesto alla comunità ecclesiale tutta intera. Assumere la metodologia di approccio alla storia alla luce della fede, delineata soprattutto in Gaudium et Spes, provando a scorporarla dalla concreta applicazione che ne veniva fatta in quegli anni e mettendola alla prova delle nuove sfide. Su questo terreno si può misurare la profezia di un concilio in seconda lettura che deve prendere le distanze sia da quanti vorrebbero archiviarlo, declassandolo come un ingenuo esercizio pastorale ormai datato, o al contrario da quanti vorrebbero assumerlo in modo altrettanto unilaterale come un atto di rottura profonda della tradizione da prendere o lasciare nella sua interezza. Troviamo qui un punto di contatto che ci consente di ripensare a Resmini e a Newton come padri conciliari, secondo la dizione coraggiosa di questo simposio. Questo nesso può essere individuato, dal mio punto di vista, proprio nell'intenzione di tenere insieme fede e storia, come luogo di una testimonianza cristiana semper reformanda, che chiama in causa il soggetto ecclesiale, prima ancora che la responsabilità individuale di tutti i battezzati. Come non vedere, per limitarci alle cinque piaghe, che l'intero progetto rosminiano di rigenerazione ecclesiale scaturisce da un'attenta e illuminata diagnosi storica, senza che essa possa essere confusa con un benché minimo cedimento storicistico. Quanto a Newman, si potrebbe ricordare il suo invito a riconoscere la vitalità dinamica della fede, capace di entrare in dialogo con la storia e illuminarla, come viene riproposto nell'enciclica Lumen Fidei, dove al numero 48 c'è un passaggio in cui viene ricordato Newman. La capacità di un ascolto creativo anche di questi padri conciliari ci riporta allora in quella terra di mezzo in cui la testimonianza cristiana è chiamata a fare sintesi tra fede e storia, provando a scavare nel passato per riconoscere e rilanciare quegli addensamenti profetici che possono ancora liberare germi inespressi di fecondità. La memoria conciliare ci offre le coordinate di fondo che interessano la vita personale, il costume sociale e la dinamica ecclesiale, entro le quali questo esercizio di discernimento può essere praticato, aggiornato, condiviso, coerentemente con l'invito a non pensare alla comunità cristiana come un corpo impermeabile e separato, non la Chiesa e il mondo, ma la Chiesa nel mondo, come ci siamo ripetuti in questi decenni tante volte. Per volgere il proprio compito, che è quello di continuare sotto la guida dello Spirito Consolatore l'opera stessa di Cristo, Gaudium et Spes numero 3, secondo il Concilio numero 4, è dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e interpretarli alla luce del Vangelo. Questa figura evangelica dei segni dei tempi è al centro del messaggio conciliare e non a caso dei due pontefici del Concilio, Giovanni XXIII e Paolo VI. Basterebbe ricordare rispettivamente le encicliche Pacem in Terris ed Ecclesiam Suam. Al numero 44, sempre di Gaudium et Spes, si ritorna sull'invito ad ascoltare attentamente, discernere e interpretare i vari linguaggi del nostro tempo e saperli giudicare alla luce della parola di Dio. Sempre secondo i padri conciliari, al numero 11, il popolo di Dio, mosso dalla fede con cui credi di essere condotto dallo Spirito del Signore che riempie l'universo, cerca di discernere negli avvenimenti, nelle richieste, nelle aspirazioni, cui prende parte insieme con gli altri uomini del nostro tempo, quali siano i veri segni della presenza e del disegno di Dio. La presenza di Cristo nella Chiesa e nella storia è già di per sé un segno, anzi è il segno, che deve essere messo in dialogo con tutte quelle forme che cooperano o semplicemente aspirano alla edificazione di un mondo più umano, a partire dal riconoscimento della legittima autonomia delle realtà terrene. Solo su queste basi si può instaurare un dialogo ispirato dal solo amore della verità e condotto con la opportuna prudenza, un dialogo, Gaudium et Spes 92, che non esclude nessuno, né coloro che hanno il culto di alti valori umani, benché non ne riconoscano ancora l'autore, né coloro che si oppongono alla Chiesa e la perseguitino in diverse maniere. Allora, non si tratta di sovrapporre a una ricognizione positiva dei fatti storici, di per sé impossibile, una controermeneutica dominata da finalità edificanti. Si tratta di qualcosa di diverso e molto più complesso. Non un atto episodico e strumentale, né una competenza delegabile a qualche agenzia specializzata, ma un esercizio permanente di discernimento capace di coniugare interpretazione e profezia come forma costitutiva dell'essere Chiesa. Del resto sappiamo che ecclesiologia di comunione costituita intorno alla cifra teologica del popolo di Dio al centro di Lumen Gentium e attenzione cordiale e dialogica della Chiesa alla condizione dell'uomo contemporaneo al centro di Gaudium et Spes qui convergono con straordinaria coerenza. In questo spazio di interlocuzione e di cooperazione, i credenti debbono non limitarsi a una funzione di retroguardia assistenziale, ma essere avanguardia profetica, in quanto capaci di intercettare le res umane, mostrando la possibilità di rileggerle come signa alla luce di una parola di Dio restituita, anche questo è stato detto più volte in questi giorni, al suo primato. In un'ottica in cui anche questo tempo diventa messianico, l'annuncio di cieli nuovi e terra nuova assume non un carattere rassicurante ed evasivo, ma un potere di radicale contestazione nei confronti di tradimenti e promesse non mantenute e quindi di potenziamento e radicalizzazione di ogni aspirazione autenticamente umana. Rileggere i miti alienanti della nostra epoca in questa prospettiva significa demitizzarne il loro carattere di innocuo consumo estetico emozionale. Occorre andare oltre queste sovrastrutture ideologiche, sottraendosi alla loro egemonia alienante e al pericolo di restarne prigionieri anche nella reazione, opponendo un'ideologia a un'altra. Discernere significa prima di tutto passare al setaccio l'intero volume di domande implicite, aspirazioni interrotte, speranze tradite, ma anche di testimonianze apprezzabili, risposte incoraggianti, buone pratiche di vita. Riconoscendo in tutto questo il segno di una nostalgia di bene e di futuro che deve essere liberata da ogni mistificazione, si possono sperimentare narrazioni alternative, imparare a leggere per imparare a scrivere, per imparare a scrivere. Dobbiamo però lasciarci interpellare dal deficit di discernimento che caratterizza la nostra epoca. I risultati deludenti del Convegno Ecclesiale Nazionale di Palermo del 95, che aveva rilanciato in modo convinto la priorità del discernimento comunitario, dovrebbero dirci qualcosa. Se non vogliamo avallare un consumismo semantico tipico purtroppo di tanti progetti pastorali che vivono talvolta di slogan effimeri messi in campo e poco dopo cestinati per far posto ad altri. I decenni in cui si è rilanciata l'idea del discernimento comunitario, diciamocelo onestamente, non solo non hanno visto crescere significativamente l'esperienza dei consigli pastorali, diocesani e parrocchiali, ma addirittura hanno coinciso con il loro progressivo svuotamento in senso burocratico. Il discernimento comunitario passa attraverso un processo complesso, di cui troviamo qualche indicazione suggestiva anche in Rosmini. Cito: «Nel giudizio dei molti, le propensioni individuali si elidono e distruggono scambievolmente». I particolari lumi e le speciali vedute si completano con l'unirsi e resta netta e concorde la verità. Un processo difficile che esige fiducia nella dinamica sinodale, come pure umiltà, competenza, finezza nell'identificare il senso, il metodo e gli ambiti del consigliare nella Chiesa. La mancanza di questa sintesi, che rappresenta in sé un'alternativa comunitaria al verticismo e all'assemblearismo, ha di fatto prodotto una combinazione equivoca proprio di questi due atteggiamenti, un sostanziale verticismo decisionale giustificato da un assemblearismo inconcludente. Ma c'è forse anche un nodo antropologico ancora più radicale, che si riflette in una generale negligenza nei confronti di ogni esercizio di discernimento personale. Ne sono sintomi preoccupanti la difficoltà a concepire e articolare l'esistenza come cammino, come risposta a una vocazione, la sostanziale delegittimazione del compito educativo come missione e come accompagnamento, il tentativo di coprire il vuoto di ideali e di progettualità con un pedagoghese ridotto a un mix di retorica moralistica e di surrogati mediatici. In questa prospettiva si apre il campo di una nuova semina. Anzitutto dobbiamo scongelare l'indifferenza, raccontando di un'eredità infinita che ci attende. La vera eredità non è una rendita che consegue automaticamente dalla nascita biologica, come Cristo prova a spiegare a un Nicodemo esterrefatto. Qui cito ancora Recalcati. La seconda nascita è una conquista della soggettività. Questo significa che la prima nascita, quella della carne e del sangue, non è mai sufficiente a rendere una vita umana. L'invito a rinascere dall'alto riguarda tutti, credenti e non credenti, che ritrovano su questo terreno il senso di una fraternità originaria. In particolare è rivolta anche a noi, sicuri di possedere il copyright del Vangelo e sempre pronti a chiedere: ma come può accadere questo? È rivolta a noi la domanda severa di Gesù a Nicodemo: tu sei maestro in Israele e non conosci queste cose? Morire per rinascere, dunque, come condizione per accreditare una narrazione alternativa all'odore di morte che ci assedia. Per questo dobbiamo riconciliarci con la distanza, come forma costitutiva di una condizione umana che non diventa disumana quando ne riconosciamo la fragilità. Nell'ordine dello spirito possiamo, abbracciandola, riscattare la nostra finitezza. Per questo dobbiamo imparare a leggere nel mito della simultaneità la ricerca di un modo o altro di vivere la successione temporale, di cogliere un senso in pienezza che non si riconosce in un contenitore caotico di biografie spezzate. Qui tocchiamo con... Non è forse questo un desiderio di continuare a nominare l'Eterno nell'uomo? Qui tocchiamo con mano un modo tipicamente postmoderno di sbarazzarsi dell'idea dell'eredità dello storicismo moderno, al cui interno si poteva rintracciare il progetto ambizioso di dar vita a una escatologia storica dell'homo absconditus. In realtà abbiamo visto che semplicemente censurando l'escatologico, lo storico si sfalda in un polviscolo indecifrabile, cui è impossibile reagire mettendo la vita in stand-by. Riconciliarci con la distanza significa reintrodurre la pratica alternativa a quella della immediatezza, del progettare, che passa attraverso la capacità di mediare dell'intelligenza, la pazienza di tessere relazioni, la fatica di cooperare in vista del bene comune, l'audacia di ripensare i modelli della convivenza. Come condizione essenziale per mediare alla distanza, occorre poi tornare in una società scucita a farsi carico della manutenzione del pavimento etico di questa nostra società, che a volte sembra ridotta a un tappeto nobile e glorioso, abbellito da ricami preziosi, sopra il quale camminiamo tutti, di cui nessuno però si prende cura, mentre singoli e gruppi cercano di accaparrarsene spazi sempre più ampi. Anche noi cristiani siamo toccati da questo fenomeno. Non è forse vero che il tappeto della Chiesa post-conciliare è stato talora occupato, in qualche caso addirittura lottizzato, da gruppi che in nome della loro diversità, oddio, io ti ringrazio perché non sono come tutti gli altri, si sono interessati solo alla propria piccola porzione, trascurando la cura delle cuciture che accomunano. L'ammonimento rosminiano contro la disunione e contro la tentazione simoniaca di comperare posizioni di potere all'interno della Chiesa è sempre attuale e offre anticorpi preziosi per lasciarci alle spalle ogni interpretazione federalistica della comunione. Dobbiamo imparare a scucire per ricucire, avere il coraggio e la saggezza di tagliare, di liberarsi dalla zavorra che accompagna sempre l'ambivalenza della storia personale e collettiva, per dar vita a nuove cuciture e a nuove stagioni di semina. In un'epoca in cui abbiamo l'impressione che nessuno voglia più seminare, se non è sicuro di mietere, e che anzi aumenta costantemente, soprattutto nella politica, la pretesa di mietere laddove non si è nemmeno seminato, abbiamo tutti bisogno di ritrovare attitudini cooperative e generative. Ultimo passo, un po' più breve. L'ultimo passo di questo cammino prova ad esplicitare una frase di Antonio Rosmini sulla Chiesa, povera ma libera, assumendola come linea direttrice per rilanciare la profezia incompiuta del Vangelo. Nell'anno della fede, in cui siamo stati invitati a fare memoria dell'apertura del concilio, non possiamo minimizzare la svolta che ha segnato la vita della Chiesa con la rinuncia di Papa Benedetto e l'elezione di Papa Francesco. Tale svolta potrà sprigionare effetti straordinari quanto più ci troverà disponibili a una rigenerazione profonda dell'idea di Chiesa come popolo di Dio. A proposito del concilio, sono venute da Papa Francesco il 16 aprile di quest'anno parole inequivocabili. Dopo 50 anni, cito, abbiamo fatto tutto quello che ci ha detto lo Spirito Santo nel concilio? No, non vogliamo cambiare. Di più, ci sono voci che vogliono andare indietro. Questo si chiama essere testardi, Questo si chiama voler addomesticare lo Spirito Santo, questo si chiama diventare stolti e lenti di cuore. Fine della citazione. Ma qui vorrei lasciarmi interpellare soprattutto dal suo richiamo instancabile alla povertà, accreditato dalla coerenza dello stile e dalla forza testimoniale dei gesti, che non possono essere derubricati a una forma di simpatico folklore argentino. La capacità di riconoscere e lasciarsi interpellare dalla povertà che affligge le periferie del mondo va situato nella prospettiva più generale di un incontro tra miseria e misericordia. L'appello alla misericordia torna in Papa Francesco con una insistenza nella quale si può intuire una cifra dominante del suo magistero. Serve una Chiesa capace di riconoscere le viscere materne della misericordia. Senza la misericordia non possiamo inserirci in un mondo di feriti. E c'è un passaggio che salto al numero 14 di Lumen Fidei, molto pertinente su questo aspetto. Credo che allora a noi si chiede di scavare in queste parole per ricavarne le più elementari conseguenze per la vita della Chiesa. L'incontro tra un padre misericordioso e un figlio pentito non può essere ostacolato da un figlio maggiore preoccupato solo dei propri privilegi, che detta dall'alto le condizioni di tale incontro come un arcigno doganiere della fede. Anche questa è un'espressione del Papa. Le parole pronunciate dal Cardinale Bergoglio nelle congregazioni generali dei cardinali prima del conclave sono potentemente provocatorie. Le parole di Gesù, ecco sto alla porta e busso, possono essere interpretate, questa è la ricostruzione del testo che il Papa ha dato su sua richiesta all'Arcivescovo dell'Avana, possono essere interpretate come un bussare da dentro, da parte di un Messia tenuto prigioniero da una Chiesa autoreferenziale. Se oltrepassiamo un'ottica banalmente pauperistica, l'appello alla povertà nel senso della essenzialità evangelica suona allora come un invito rivolto a tutta la Chiesa a ritrovare il senso della propria missione evangelizzatrice a partire da un'idea di comunione ricucita nell'essenziale, senza punti di sutura, posticce superficiali. Trasferire l'appello alla povertà dal piano di qualche gesto episodico, capace magari di bucare lo schermo, al piano della forma ecclesie, significa scucire le maglie dell'appartenenza da ogni appesantimento improprio, risultato di sacralizzazioni indebite e di paludamenti anacronistici, ultimi residuati simbolici di un potere temporale ormai perduto, oppure frutto di sintesi storiche a volte dettate più da un soffocante manierismo moralistico che da un affidamento lieto e coraggioso alla profezia del Vangelo. Nella sintesi di verità e carità, che proprio la fedeltà al Vangelo esige di sottoporre a un'opera instancabile di purificazione e di rigenerazione, non possiamo dimenticare la persona e la relazione tra le persone. È impossibile supplire con una proliferazione di schematismi dottrinali, di apparati burocratici e di eventi mediatici a un deficit di comunione e di evangelizzazione. Come può una comunità gelidamente abbarbicata a una tradizione inerte e irrigidita, in cui anche il negoziabile è diventato parte integrante di una compattezza dottrinale non negoziabile, come può questa comunità immergersi generosamente nelle periferie dolenti della vita e del mondo, lasciandosene purificare da cima a fondo, fiduciosa che questo lavacro spirituale possa essere soltanto una liberazione e un guadagno. Comunione ed evangelizzazione vanno di pari passo e l'intera comunità cristiana, in quanto soggetto dell'evangelizzazione, che deve purificare e testimoniare la qualità spirituale della comunione nella conformità a Cristo. Ed è in questa conformità a Cristo, Lumen Gentium 8, che viene ricordata che la Chiesa riconosce nei poveri e nei sofferenti l'immagine del suo fondatore, povero e sofferente. A tale proposito possiamo tornare a meditare la straordinaria attualità delle cinque piaghe, dove si collega il virus della disunione all'infiltrazione del potere. La povertà come condizione irrinunciabile di libertà, la libertà come condizione irrinunciabile di fedeltà della Chiesa alle proprie missioni. Quelle parole di Rosmini suonano oggi come un'anticipazione sorprendente del testo conciliare. Cristo aveva fondato l'apostolato sulla povertà e sull'abbandono alla provvidenza. Del resto, cito ancora saltando per brevità, la Chiesa è già ricca abbastanza se ha un tesoro di carità e un esercizio amplissimo di beneficenza. In senso ancor più radicale è la congiunzione indivisa dello spirituale e del temporale la causa ultima della infiltrazione del potere temporale nella sfera spirituale. Queste parole possono aiutarci a rileggere la storia della Chiesa italiana di questi ultimi decenni, frenata da mille vincoli, forse all'origine anche di una incomprensibile parzialità nel distribuire attenuanti e aggravanti nei confronti delle indecenze della politica. Al di là di questo, bisogna onestamente riconoscere che in molte manifestazioni della Chiesa e soprattutto in quelle diffuse attraverso i media non brilla lo stile evangelico della modestia, della semplicità e della povertà, problemi che poi a livello locale si miniaturizzano ma non scompaiono. L'indifferenza dell'uomo contemporaneo al messaggio cristiano non può trovare alibi di alcun genere nella vita della Chiesa, che non solo deve rendere sempre più trasparenti le proprie opacità, ma può essere una comunità meno blindata e più inclusiva nella misura in cui è capace di ridurre ogni distanza ingiustificata tra vescovi, presbiteri e laici, frutto di una incoerenza stridente fra retorica comunitaria e pratiche di vita gelosamente individualistiche. E dopo aver scucito questa congiunzione indivisa, che una Chiesa povera ma libera si può ricucire nell'essenziale, ricordando a tutti gli uomini e le donne di buona volontà che il messaggio di salvezza è ultimamente affidato a una parola semplicissima, incentrata sulla gratuità misericordiosa dell'amore di Dio che invita a una sequela fiduciosa e liberante. Gli eventi straordinari che hanno segnato la vita della Chiesa nell'anno della fede attestano che i tempi sono maturi per un cambiamento profondo, forse irreversibile e per questo non indolore, in tale direzione, capace di riattivare la profezia incompiuta del Vangelo e di dar nuovo davvero a una nuova primavera della fede. Un cambiamento non a caso sostenuto dall'entusiasmo di chiese più giovani, situate alla fine del mondo, dove la testimonianza cristiana è più generativa e contagiosa della nostra stanchezza. Il paradosso del Vangelo ci interpella. La comunione è più ricca quando i suoi fattori costitutivi sono più poveri ed essenziali, quando cioè il servire è anteposto al potere e l'unione con Cristo è depurata da ogni surrogato temporale. La porta stretta diventa larga quando noi diventiamo più piccoli, ridimensionando ogni presunzione di compattezza rinforzata da tessiture artificiali inutili e dannose. Solo una Chiesa povera ma libera può ritrovare una soggettività più autentica e leggera, articolandola non solo nei fondamentali di ordine cherigmatico, liturgico, catechetico e caritativo, ma anche nell'esercizio di quel discernimento storico, di quella sapienza antropologica, di quella progettualità culturale che è parte essenziale della evangelizzazione e non un ausilio puramente propedeutico. Concludo. Possiamo allora tornare a coniugare fede e futuro. Secondo le parole profetiche poco conosciute, io le ho scoperte, confesso, qualche mese fa, grazie a un giovane teologo amico, parole a mia conoscenza poco note del teologo Ratzinger che risalgono al 1970, tradotte nel 2005 in un libretto intitolato Fede e Futuro. Vorrei concludere con queste parole. Anche questa volta, dalla crisi di oggi, verrà fuori domani una Chiesa che avrà perduto molto. Diventerà più piccola, dovrà ricominciare tutto da capo. Sarà una Chiesa interiorizzata, che non mena vanto del suo mandato politico, che non flirta né con la sinistra né con la destra. Farà questo con fatica. Questo processo le costerà talune buone forze. La renderà povera, la farà diventare una Chiesa dei piccoli. A me sembra certo che si stanno preparando per la Chiesa tempi molto difficili. La sua vera crisi è appena incominciata. Dobbiamo fare i conti con grandi sommovimenti, ma sono anche certissimo di ciò che rimarrà alla fine. Non la Chiesa del culto politico, ma la Chiesa della fede. Certo, essa non sarà mai più la forza dominante nella società, nella misura in cui lo era fino a poco tempo fa. Ma la Chiesa conoscerà una nuova fioritura e apparirà agli uomini come la patria che ad essi dà vita e speranza oltre la morte. Vi ringrazio molto.